Dunque, andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, pagina 1067, e partiamo dai versetti 23 fino al versetto 50. Facciamo leggere un volontario.
Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. La folla quindi gli rispose: noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai, dunque, tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia: egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io non li guarisca. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Ciò nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare, e so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.
Ci sono, qui si potrebbe parlare non per un'ora, ma per giorni e giorni, per la meravigliosa parola di Gesù, e ci dà dei consigli assolutamente incredibili. in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. E poi dice, chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserva in vita eterna. Poi possiamo ascoltare ancora la sua parola quando dice, la luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre, fratelli e sorelle. Gesù, la sua parola sono eterne. Lui è l'eterna parola di Dio e quando parla, parla in eterno. Camminate, quindi questa parola giunge anche a noi. Camminate affinché avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Perché chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Avete capito? Non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. E poi c'è ancora un'altra, nel versetto 42, c'è scritto, ciò nonostante molti tra i capi, dopo aver visto ciò che aveva detto, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Fratelli e sorelle, noi preferiamo che cosa? Ognuno deve rispondere di se stesso. Se preferiamo la gloria degli uomini, cioè il loro consenso, accettare il loro giudizio, oppure accettiamo quello che il Signore ci dice di dire sempre la verità comunque, anche se questa va contro tutto il mondo intero. E poi dice ancora un'altra cosa, chi mi respinge e non riceve le mie parole ha chi lo giudica, la parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. E noi stiamo ascoltando le parole del nostro Messia, che vogliamo amare con tutto il nostro cuore, perché egli è il Messia di Israele che ha dato attraverso questo popolo la gioia e a noi la salvezza. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare in assoluto e dobbiamo mettere nel primo posto al nostro cuore la gioia e la preghiera per la pace di Gerusalemme, questa pace per la città del suo, dell'Eterno. Poi, dette queste cose, tutti quanti vi ricorderete, ma qualche parola vorremmo ancora leggerla, vorrei che fossimo confortati ancora da questa lettura. Vi faccio leggere ancora una volta, leggiamo il capitolo 11 della lettera agli ebrei, pagina 1201. Leggiamo un po', ma male non ci fa. Legga chi desidera.
Poi, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, gli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.
Amen. Fratelli, leggendo queste cose, cioè questo potrebbe bastare, e questo mi auguro che sia il nostro, sia la nostra fede. La grande fede che ha contraddistinto il popolo di Dio, e noi se siamo e apparteniamo a questo popolo dobbiamo avere la stessa fede. Ma tante volte dobbiamo interrogarci su questa fede, dobbiamo sapere veramente qual è la nostra fede, in che cosa posano il nostro cuore, la nostra mente, i nostri occhi, dove lo sguardo di tutto ciò. Io, dopo queste parole che abbiamo letto, posso dire una preghiera al Signore. Dio mio, voglio cancellare con tutto il tuo aiuto tutto ciò che non ha e non ha avuto niente a che fare con te, che è impuro, che mi allontana dalla tua santità. A me non interessa come e per mezzo di chi sono arrivato a te. A me non interessa la storia, le diatribe, le guerre per il possesso della verità, tra parentesi. Io so che tu mi conosci da sempre, so che nell'intimo mio di appartenerti. Io ti cerco più di ogni altra cosa, perché in te sono stato creato, generato, in te cerco le mie origini. Perché tu mi sei Padre, Padre vero, Padre eterno. Io so che il mio futuro è in te, io so che la mia gioia grande sei tu, Signore, e nella tua luce eterna, la tua luce eterna è quella che illumina ogni tuo figlio, ognuno che ha creduto. E io penso, fratelli e sorelle, e credo che dopo quello che abbiamo letto, questo capitolo meraviglioso che incoraggia tutti noi, in qualsiasi situazione noi ci troviamo. E allora, se abbiamo creduto, c'è scritto, dice il fratello Paolo nelle sue lettere, dice, se abbiamo creduto solo per questa vita, fratelli e sorelle, siamo i più miserabili tra gli uomini. Se abbiamo creduto solo per questa vita, siamo i più miserabili tra gli uomini. Non eravamo degni di entrare nel regno di Dio. Il più delle volte ci siamo ritagliati una fede a nostra propria misura. E questa fede, se ritagliata a nostra propria misura, non ci dà alcuna pace, fratelli e sorelle. Perché non è la fede di cui abbiamo letto fino adesso. Non ci dà pace, non ci dà alcuna sicurezza. Per cui abbiamo paura. Paura perché non siamo veramente morti e risorti in Cristo. Allora cerchiamo come ancora di salvezza ogni espediente per cercare di e per allontanare da noi uno stato di coscienza, perché veramente non abbiamo questa pace che è la pace del Signore, perché veramente non siamo morti e rinati con Lui. Veramente otterremo questa pace e questa fede quando siamo morti e rinati con Lui. Il cristianesimo, come abbiamo sempre detto e lo possiamo dire, soprattutto da quando il Signore ci ha illuminato ancora di più, è lastricato di sangue, ovvio, non tutto fortunatamente, altrimenti saremmo anche noi lastricati di questo sangue, ma nella sua stragrande maggioranza e anche in questi secoli ha insegnato tante volte delle cose con dei buoni propositi, ma il più delle volte si è macchiato di superbia, fratelli e sorelle, è quella superbia che ogni tanto tocca anche noi, quella superbia, quella superficialità, per dire a me non interessa questa cosa o quest'altra, a me interessa quello che interessa ascoltare, ma il più delle volte il cristianesimo in questi secoli si è macchiato di questa superbia, entrando in contraddizione netta con lo spirito benefico e la volontà di Dio, che è quella di muoversi per gradi, è quella di muoversi per ordine, per quello che noi abbiamo bisogno di conoscere esattamente come vanno le cose, di conoscere il programma del Signore. Non può essere una fede cieca. In qualsiasi tu quando vai a fare un contratto in qualsiasi posto sicuramente leggerai ciò che è scritto, almeno sapendo che è una cosa così importante per la tua vita. Ecco, ci sono le cose che non le guardiamo neppure perché sappiamo, ma questa è una cosa che fa il mondo, sono quelle cose che ci fregano, lo sappiamo benissimo, ma qui è scritto in chiaro, è scritto in grande, come vogliamo leggerlo. E ora è importante conoscere questo programma che il Signore ci pone. E per arrivare dove siamo arrivati oggi, a questa fede, non possiamo escludere la fede di coloro che abbiamo letto fino adesso, che sono tutti ebrei, cari fratelli e sorelle, tranne Rab, e noi siamo come Rab, la prostituta che credette e nascose le spie di Israele. E conoscendo questo programma dobbiamo sapere che il Signore sceglie prima di tutto Israele, poi porta attraverso questo popolo il Messia, il nostro Salvatore, che è prima il Salvatore di Israele e poi il nostro, e alla fine il messaggio al resto delle nazioni che avrebbero accettato se il suo perdono, perché nella sostanza alla fine tutto il messaggio evangelico termina nel perdono del Signore per coloro che hanno accettato. La storia del messaggio biblico finisce in tutto con il suo perdono, quando Cristo compie sulla croce quello che ha compiuto, il sacrificio perfetto, ha compiuto il perdono per Israele prima e per noi poi, per tutto il popolo. Quindi il perdono è comunque, non si tratta di prima o di dopo, la cosa importante è che il perdono è per tutti e comunque offerto a tutti, ma Paolo dice al giudeo prima e al greco poi attraverso la fede. Il centro del messaggio evangelico è quindi l'annunzio del perdono a coloro che hanno accettato, e che questo perdono deve, come dicevamo anche qualche culto fa, deve necessariamente umiliarci, ci deve umiliare, perché non può esserci un perdono senza umiliazione, senza che ci siamo umiliati. Quindi la nostra fede non è la stesura di regole comportamentali ecclesiastiche o farisaiche, no? Quindi come vedete ce n'è per tutti, dettate nei secoli ad uso e consumo di quei 4 giorni che viviamo qui sulla terra. Non è questa la nostra fede, e non è questa, perché vuol dire che se questo è, vuol dire che davanti a noi non vediamo come Mosè vedeva costantemente colui che è invisibile, per fede. Il problema vero, cari fratelli e sorelle, non è ciò che facciamo nelle regole, nelle pratiche di un cristianesimo. Quindi il problema vero non è l'albero di Natale, che non c'entra proprio un bel nulla, oppure il presepe per la gioia emotiva dei bambini. Non è questa la nostra fede. Il problema vero è che non abbiamo ancora accettato il perdono di Dio, e per cui siamo disperati e cerchiamo tempo, cerchiamo di prolungare la nostra vita oltre ogni misura, perché non abbiamo risolto questo problema, fratelli e sorelle, perché non crediamo, e per questo abbiamo paura di tutto. Abbiamo ancora paura di tutto, perché non è morto il vecchio verme terrestre per farci nascere di nuovo. Il Signore a questo ci ha chiamati. E Gesù l'ha detto, come abbiamo letto poc'anzi, l'ha detto molto chiaramente. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. E poi dice chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Ora, che cosa possiamo dire, fratelli e sorelle? Il problema vero, come dicevamo prima, non è il comportamento e le pratiche cosiddette cristiane, evangeliche o farisaiche. Il problema vero è che non abbiamo ancora accettato il perdono del Signore, il perdono di Dio, perché non crediamo. Allora, come pensiamo quindi di poter portare frutto se nella nostra vita non crediamo veramente, se speriamo ancora negli uomini, se siamo ancora incollati a ciò che vedono i nostri occhi? Come possiamo aspettarci qualcosa di buono dal Signore? Come possiamo pensare di mettere via e mettere da parte le nostre paure? Bisogna smetterla, cari fratelli e sorelle, di farsi un Gesù secondo la nostra visione. Bisogna piuttosto credere come Egli è, senza riserve e senza paure. Gesù dice che la luce è ancora per poco tempo fra di voi. Approfittiamo finché la luce del Signore, attraverso la sua parola, ci illumina e illumina ancora i nostri cuori. E ricordiamoci che queste parole non devono essere soltanto un suono che abbiamo già sentito altre volte, e poi tanto facciamo tutto per proseguire ugualmente nella nostra vita. Allora, ognuno si faccia delle domande, cari fratelli e sorelle, per vedere se veramente è stato illuminato dalla parola del Signore, sulle proprie paure. Immaginate le proprie paure, ognuno immagini le proprie paure, perché prima o poi nella paura si ci può cadere. Se non si sono risolti veramente, nessuno ha risolto questo problema. Ma se uno muore, non può avere più queste paure se veramente è morto e rinato. Non importa, cari fratelli e sorelle, quanti anni ci sono voluti, sono corsi per arrivare al perdono e alla fede nell'Iddio di Israele. Non è questo importante, ma importante alla fine è quello di esserci arrivati. Come? Se ci siamo arrivati, fratelli e sorelle, non è merito nostro, non è merito degli uomini, ma di Dio soltanto, che ha condotto ogni cosa nella nostra vita. E chi ha pensato di aver ormai raggiunto la fede, di essersi ormai di essere tranquillo e quindi di vivere le sue giornate soltanto così, perché ha raggiunto questo scopo nella vita, che è, secondo lui, di aver trovato la fede? Non è sufficiente, fratelli e sorelle. La fede non è una cosa mentale, l'abbiamo detto tante e tante volte. Quindi la cosa importante è invece il cammino che noi, nella verità, che il Signore ci conduce di volta in volta. Quindi per questo possiamo avere gioia nella fede, e credendo negli esempi di fede che abbiamo letto prima, che sono gli esempi del Vecchio Testamento. Sicuramente ce ne saranno stati anche nel Nuovo, ma non li conosciamo. Noi conosciamo gli esempi del Vecchio Testamento. Nel Nuovo, naturalmente, chi scrive non lo dice, ma abbiamo tanti esempi di fede, quello di Paolo, quello di Stefano, quello di Pietro. Abbiamo tantissimi esempi di fratelli che sono stati martoriati perché avevano in cuore una patria migliore, e perché vedevano, e come Mosè, vedevano colui che era invisibile. È come se vedessero colui che era invisibile. E allora, in verità, Gesù dice quello: vi dico che se un granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Rimane solo. Quindi, fratelli, restiamo soli con le nostre paure. Ci aggrapperemo nei posti più strani, più disperati, per cercare in qualche maniera una soluzione. Quindi chi rimane solo, rimane solo, e rimane solo nella paura, perché avrà paura se non risolve assolutamente questo problema. Chi ama la sua vita in questo mondo la perde. Praticamente si accontenta del classico piatto di lenticchie, subito, ovviamente. Quindi la cosa che più mi interessa è il classico piatto di lenticchie adesso. Chi si importa di cosa succederà poi? Chi odia la sua vita in questo mondo la conserva in vita eterna. Cioè, chi di voi, chi di noi non prova fastidio e non si trova a proprio agio attorno a disfunzioni di ogni genere? Tutti quanti noi ci troviamo infastiditi e sappiamo benissimo che attorno a noi c'è un'ingiustizia che permane ogni cosa, ma soprattutto, come dicevo prima, queste cose in un mondo senza Dio, chi è che non prova questo fastidio? Noi lo proviamo, ma non perché siamo sfortunati in questo mondo, perché non abbiamo ottenuto il successo dei cantanti o dei divi di Hollywood, ma soprattutto siamo disagiati perché viviamo in un mondo senza Dio, nel quale non possiamo riconoscerci. E vedete, fratelli e sorelle, dobbiamo stare molto attenti a seguire le mode del mondo, le loro sfide a Dio, che sono poste tutti i giorni attraverso dei pensieri perversi, che sfidano l'autorità di Dio, l'autorità in ogni cosa. Quindi ognuno, il cuore di ognuno, risponda per se stesso. Vedete, Abramo cercava una patria migliore. Eppure abbiamo letto all'inizio che perché per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. È la stessa cosa noi, abbiamo questa fede e non sappiamo, abbiamo accettato, non sappiamo esattamente cosa sarà dopo, ma sicuramente sappiamo che il Signore ha provveduto e noi abbiamo fede in Lui. E ve l'ho detto, quando ero ragazzino mi dicevano: ah, ma poi in paradiso, mi dicevano, giocheremo a pallone, faremo queste cose qua. Queste cose qua le dicevano semplicemente perché non sapevano nulla. Noi non sappiamo nulla in cosa per cui siamo chiamati, ma sicuramente sappiamo e speriamo in una terra migliore. E per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andare in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera. Quindi per fede soggiornò nella terra promessa, come abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Ma perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui vero architetto e costruttore è Dio. E poi alla fine ci fa ancora una promessa. Tutti costoro, tutti quelli che abbiamo letto, pur avendo buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Ma questo, fratelli e sorelle, se noi abbiamo in cuore questo, se noi abbiamo questa fede, non ci importa del resto. Perché Dio, ecco, è quella, è questa la mia fede. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. Io credo in questo. Non voglio sapere, non mi interessa adesso. Ma io credo in questo perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Continuo ad restare meravigliato, meravigliato. Io questo capitolo vorrei leggerlo, e quando siete scoraggiati, fratelli e sorelle, leggetelo questo capitolo sulla fede, che vi fa molto bene, molto molto bene. Allora, ecco che in questo straordinario capitolo sulla fede c'è anche la misura della nostra fede, quando noi crediamo veramente. Per fede Mosè abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, del faraone. Non gliene importava, la sua fede fu costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ed è così, noi abbiamo questa fede, vediamo nel nostro cuore colui che è invisibile? Così, fratelli e sorelle, deve essere la nostra, come se vedessimo colui che è invisibile. Da notare che tutto quello che sta scritto e tutti questi esempi sono di più ebrei, come dicevamo prima. C'era una sola persona che non era ebrea, ma che comunque poi ha avuto parte nella storia di Israele, Rab, la prostituta, che non perì con gli increduli. Vedete, non perché era una prostituta, ma perché aveva avuto fede nelle promesse del Signore e sapeva, aveva aiutato in quel momento questo popolo perché aveva nascosto le spie di Giosuè. Quindi non sfidiamo il Signore con la nostra arroganza, fratelli e sorelle, cercando ciò che non ci spetta. Perché noi tante volte, questo mondo cosa fa? Lotta fino alla fine per cercare ciò che non gli spetta. Ciò che non gli spetta. Accontentiamoci invece di quello che il Signore ci ha dato, ringraziandolo, perché se è vero che lo ringraziamo, non possiamo avere due comportamenti diversi. Cioè, se lo ringraziamo perché riconosciamo che tutto quello che mi dai, Signore, a me va bene. Quello che tu mi dai a me va bene, Signore. Quello che non mi dai vuol dire che non l'hai scelto per me. Non l'hai scelto per me. Quindi io devo accontentarmi di quello che il Signore mi dà. A noi non appartengono le cose che il Signore non ci dà e che non ci vuole dare. Queste cose qui le fa il mondo, è lo spirito del mondo che infatti sta divorando il mondo perché non si accontenta mai e di nessuna cosa. Se è vero, c'è scritto che in Cristo ho tutto pienamente e lo ringrazio perché oggi posso aggiungere alla mia fede, posso aggiungere la mia fede a questi santi di Israele e ringraziare il Signore che mi ha concesso il privilegio di entrare a far parte di questo popolo. Non so se è chiaro il concetto. Popolo e di essere solidale, perché non dimenticatelo mai, fratelli e sorelle, dall'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di questo popolo, così come abbiamo letto anche qualcuno poc'anzi, ci sono queste benedizioni che vengono direttamente sulla nostra vita. Non dimentichiamolo mai, ricordatevi che noi stiamo servendo il Signore perché proponiamo il suo perdono agli altri, ma il Signore, come diceva un fratello, ha due servitori nella storia, uno è il suo popolo, l'altro è il Messia. Questi sono i due servitori e noi, se abbiamo creduto in questo, continuiamo a servirlo come servissimo l'Iddio di Israele, essendo appartenenti a questo. Non, è una cosa che mi è entrata talmente nel cuore, perché il Signore me l'ha fatta entrare nel cuore, che mi ha dato una pace che prima non avevo, mi mancava qualche cosa. Era come scollegato, come staccato, ricollegandomi a quello che dicevo prima. E dico questo, poiché anche se i figlioli di Israele sono stati castigati, non, il Signore li ha sempre amati, perché egli non si compiace del male che i suoi figli hanno subito. Da parte degli uomini sappiamo che tutti coloro che gli hanno inflitto dei dolori hanno avuto delle tragedie immani nella loro vita a causa del loro comportamento. Quindi questo che è successo ai figli di Israele, perché hanno rigettato il Signore, quelli che l'hanno rigettato, ma non tutti, non dimentichiamolo. E torno a ripetere con forza: stiamo attenti, fratelli e sorelle, che il nostro comportamento sia sempre di preghiera nei confronti del popolo del Signore, perché loro hanno un velo davanti agli occhi, ma un velo che si sta scardinando, sta cadendo un po' per volta, e questo preannuncia il ritorno del Signore. Quindi io posso dire questo: e Signore, tu so che tu sei qui in mezzo a noi e davanti a me, sia l'amore di Dio su di me come quello che Dio ha per Israele. E non dimenticate mai questo, fratelli, se volete le benedizioni, non lo dimenticate mai. Quanto anche c'è scritto una madre dimenticasse i suoi piccini, io non dimenticherei questo popolo, non lo dimenticherei, perché gli occhi del Signore sono sempre su questo popolo. E anche quando lo ha punito, non l'ha fatto mai con gioia, quando l'ha disperso e che l'ha lasciato in mani ai suoi nemici, il cuore del Signore c'è scritto, il cuore del Signore è come un padre. Immaginate un padre che per forza di cose, per il bene del figlio, sa che deve punirlo, sa che deve lasciarlo nelle mani di coloro che lo angustiano. Sa questo, quanto dolore, però il suo sguardo è sempre, restano sempre i figli di questo padre. Quant'anche una madre dimenticasse i suoi figliuoli, Dio non lo farà. Così sta scritto. Amo Israele perché Dio attraverso questo popolo mi ha dato la salvezza e mi ha dato la fede. Non lo dimentichiamo, fratelli. La mia fede non può trascurare questa realtà. Altrimenti avrò una fede senza conoscenza, senza coscienza. È una fede strana che dice solo delle cose della Bibbia. Solo delle cose che fanno comodo a me, che guardano solo a me. Trascurando invece le benedizioni del Signore complete, senza conoscenza. E i fili saranno scollegati e non vi sarà luce nella mia vita. Sapete, quando i fili, me lo insegnate, se io stacco la presa di questa lampadina, si scollegano i fili e quindi la lampadina ci sarà, ma non ci sarà questa luce. E per questo, cari fratelli e sorelle, bypassando i secoli bui e l'arroganza di un certo cristianesimo, ricolleghiamo la nostra fede su quella dei patriarchi fino a Cristo. Non ci interessa quello che è successo, non ci sono meriti degli uomini se noi, io questo lo dico davanti al Signore, non ci sono meriti degli uomini se io sono arrivato fin qua e voi siete arrivati fin qua, non ci sono meriti degli uomini, fratelli e sorelle. È perché il Signore l'Onnipotente che muove ogni cosa e cerca i suoi figlioli nei tempi, nei luoghi, nelle nazioni, nei tempi che lui ha stabilito, che stanno per finire. Cerchiamo anche noi la nostra patria futura, senza essere collegati alla fonte, siamo fuori anche dalla fede che salva, cari fratelli e sorelle. Quella cioè nel Messia di Israele, non dimentichiamolo mai, non cadiamo nel giochino di parole. Noi diciamo Gesù Cristo, che è la stessa cosa. Se dicessimo Yeshua Mashiach, lo diremmo in ebraico, ma la sostanza delle cose non cambia, assolutamente. Quindi non sapremo più come chiamarci. Se dovremmo chiamarci, no, ma noi sappiamo di chi stiamo parlando. Che sia Gesù Cristo, che sia Yeshua Mashiach. È Lui il nostro Dio, che è l'Iddio di Israele. Non dimentichiamolo, ricolleghiamo i nostri fili, deponiamo e cerchiamo la nostra fede in Lui completamente. Amen.
Amen.